Siamo al Salmo numero 7 e ancora una volta è un salmo di lamento. Vedete, i salmi sono spesso supplica, lamento, e in effetti già il titolo, mentre le altre volte abbiamo visto, no? A colui che presiede, stavolta nella lingua ebraica c'è scritto Shigayon le David, che vuol dire lamento di Davide. E quando lamento di Davide? Poi spiega anche, e qui rimane abbastanza misterioso, perché quando egli cantò a Yahweh, di per sé sarebbe in ebraico, sulle parole di Cush, il beniaminita, addirittura piuttosto che, perché noi vabbè, traduciamo Cush, il beniaminita, di per sé beniaminita vuol dire ben yemini, cioè vuol dire figlio di yemini. Ora uno dice, ma dov'è che si trova nella Bibbia, che cosa si riferisce? Qui è ho cercato in giro, ma ogni commentatore è il suo, no? Quello che mi sembrava più probabile, ma io ho cercato ma non ha convinto un granché nemmeno me, che mi sembra però un contesto magari probabile, è il contesto di 2 Samuele 18, 21, 32, secondo libro di Samuele 18, 21, 32. È il momento in cui, ricordate la rivolta di Assalonne, no? Il figlio di Davide che fa il colpo di stato contro suo padre, e naturalmente Davide non vuole combattere contro suo figlio. Davide ha capito che tutto quello che gli sta succedendo in realtà è frutto di tutta una serie di situazioni che lui non ha saputo affrontare e gestire, per cui i suoi figli, uno dietro l'altro, si sono comportati veramente male e hanno creato un sacco di problemi. Uno ha violentato la sorella, l'altro ha ucciso il fratello che ha violentato la sorella, l'altro si è vendicato, cioè e tutti hanno tentato, e l'ultimo, questo qui, gli fa addirittura il colpo di stato. Quindi capite che c'è tutta una serie di cose che Davide comincia a dire, mamma mia, è vero, ho fatto entrare il sangue nella mia famiglia e difficilmente il sangue adesso ne esce. Io ho cominciato col far fuori Uria l'ittita e pian piano tutto il resto, quindi è chiaro che Davide qualche piccolo scheletro nell'armadio ce l'aveva, è vero, si è pentito, eccetera, però quando tu cominci a fare il male fa il giro del mondo, torna indietro e ti colpisce qui, Il male è sempre un effetto boomerang. E allora Davide, che ha cantato a causa di, oppure sulle parole di questo Cush, figlio di Yemini. Boh, non so, comunque beniaminita potrebbe essere anche, perché di per sé Beniamino è figlio di Yemini. No? E comincia così. Yahweh, mio Dio, in te mi sono rifugiato. Vedrete che è diverso spesso il tempo in cui io do la mia traduzione adesso, perché nella lingua ebraica si può tradurre sia il presente che il passato. Yahweh vuol dire sia io sono colui che sono, ma sia anche, o anche io sono colui che sarò e io sono colui che è stato. Capite? È ambiguo. Per stabilire i tempi nell'ebraico, più che usare i verbi, si usano le parole. Io posso dire domani vado, ieri sono andato, oppure oggi vado, basta che dico, capite, domani diventa futuro, ieri è passato e oggi diventa il presente, basta che io aggiungo piccole escamotage, no? Un po' come la lingua parlata, chi nella lingua parlata dice andai a Milano oppure andrò, cioè, vado a Milano, no? Cioè, così. Per cui si usa normalmente il presente coniugandolo e aggiungendo poi degli avverbi per spiegare, per proiettarlo nel futuro, nel passato, nel presente. Vabbè, comunque, per cui spesso io ho cambiato il verbo perché mi sembrava più adeguato alla situazione di dramma di Davide. Quindi, Yahweh, mio Dio, in te mi sono rifugiato. Salvami da chi mi perseguita e liberami, perché egli non laceri come un leone la mia anima. Ancora una volta viene fuori la parola nefesh, che vi ho detto vuol dire anima, vuol dire vita, tutta la mia persona in fondo nefesh. Non mi sbrani senza che alcuno mi liberi. Yahweh, mio Dio, se ho commesso una colpa, se c'è ingiustizia nelle mie mani, quindi la mancanza di tzedekah, giustizia, se ho ripagato il mio amico col male, se ho spogliato a torto i miei nemici, quindi vedete tre cose, no? Se tre volte, per dire se tutto ciò che potevo fare di male, se ho fatto qualcosa, se ho spogliato a torto i miei nemici, l'avversario perseguiti e raggiunga la mia nefesh, ancora una volta la mia anima, la mia vita. Calpesti a terra ancora una volta la mia nefesh, la mia vita, e trascini nella polvere il mio onore. In un'altra versione ho trovato fegato e ve l'ho messo lì perché probabilmente, non lo so, io o ci sono diverse traduzioni, potrei il fegato, secondo me, è anche il significato di onore, sicuramente, come dici, ti amo con tutto il cuore. Nella lingua ebraica non si usa il cuore, ma si usa il fegato. Quindi tutta la parte affettiva, no? Sorgi, Yahweh, nel tuo sdegno. Vi ricordate che Gesù a un certo punto nel Vangelo, soprattutto nel Vangelo di Marco, no? Si avvicina alla casa la famosa, guardate, l'episodio duplice dei due miracoli, no? La donna che tocca il mantello e dice: se toccherò questo mantello e sarò guarita. Poi a un certo punto lui si sta avviando a causa del capo della sinagoga, no? Che gli dice: mia figlia sta morendo. Va bene, arriva, e cosa dice Gesù a questa bambina? Dice: talità cum, che vuol dire sorgi. E qui c'è proprio nella lingua ebraica, c'è cum Yahweh, sorgi Yahweh nel tuo sdegno, cioè alzati. È proprio quello che si dice a uno che sta dormendo, no? A uno che sembra: ma dove sei? Non ci sei più. Alzati, levati contro il furore dei nemici, svegliati, oh mio Dio. Non più Yahweh, stavolta viene usato mio Dio, la parola El, Elohim, e ordina il giudizio. Di per sé la traduzione più corretta è: svegliati per me nel giudizio che hai ordinato. Cioè tu hai già ordinato un giudizio, svegliati per me nel giudizio che hai ordinato. L'assemblea dei popoli sta intorno a te, dall'alto dei cieli siediti contro di essa, giudicherà i popoli Yahweh. Vedete che è un presente che può diventare il futuro, no? E giudicherà me secondo la mia tzedekah, cioè secondo la mia giustizia, cioè la mia capacità di essere tzadik, Yahweh, secondo la mia innocenza, o Altissimo. Poni fine al male degli empi. Ancora una volta gli empi li abbiamo trattati nel Salmo 1, vi ricordate? L'uomo che siede con gli empi. E qui la stessa parola, sono i reshaim, sono gli empi. Rendi stabile il giusto, ancora una volta. Allora, la mia giustizia, la tzedekah, il giusto è lo tzadik, è colui che si comporta come Abramo, cioè colui che si appoggia a te come a una roccia, è il giusto, è colui che si appoggia a Dio. Tu che scruti cuore e reni, Dio giusto. Anche qui vedete, il giusto viene ripetuto, Dio giusto, anche Dio è tzadik, anche lui, la stessa parola in ebraico. C'è questo gioco sul tzedekah, tzadik, tzadik. Il mio scudo presso Elohim, presso Dio, che salva i retti di cuore. Dio è colui che giudica il giusto. Ancora una volta viene fuori la parola tzadik, Vedete quante volte viene ripetuta questa assonanza del Sadik. Dio ogni giorno minaccia, non è proprio il Sadira, si minaccia. Ecco, torna ad affilare la spada, a tendere e a puntare il suo arco. Si prepara strumenti di morte, arroventa i suoi dardi, trasforma, potremmo dire arroventa, nell'ebraico è così, i suoi dardi trasforma in bracci roventi, noi diciamo arroventa i suoi dardi, ma pensate a quando uno per incendiare buttava appunto le frecce con qualcosa di appiccicato, le frecce incendiarie, no? Non avevano le bombe incendiarie, buttavano le frecce per incendiare le fortificazioni del nemico. Sì, allora, quindi questo Dio che allora adesso comincia a snidare il nemico, ecco, l'empio produce iniquità, concepisce malizia, partorisce menzogna. Interessante, vedete la sequenza, no? Iniquità, malizia e menzogna. Scava un pozzo profondo e cade nella fossa che ha fatto. Ecco l'autogol, vedete. La sua malizia ricade sul suo capo. Ecco il proverbio milanese. Chi sputa in cielo si sputa in testa. Ecco, tac, butti su, tac, viene giù. Loderò Yahweh per la sua tzedekah, ancora una volta, la giustizia. Canterò il nome di Dio Altissimo. Come vedete anche questo salmo ha un andamento che parte da un grido, no? E finisce con una speranza. Quindi questo proprio è tipico di molti, molti salmi. Si trova questo andamento e questa, potremmo dire, immagine alla luce del Nuovo Testamento, possiamo chiamarla immagine pasquale. È il passaggio, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. È sempre la notte, no? E venne notte, venne sera e venne mattino, primo giorno. Cioè questo Dio che parte dalla notte per fare il giorno, è il Dio che ti porta attraverso il deserto. In questo caso è il deserto della desolazione. Davide, che sta vivendo una situazione di oppressione proprio da parte di un suo familiare, suo figlio, ecco il tentativo di storicizzare la preghiera, no? Quindi da dove viene questa preghiera? È il momento in cui questo re sta facendo i conti con alcune situazioni che non si sono chiuse, alcune piaghe che sembravano finite. Certo, Uria era morto, Bersabea ormai era diventata vecchia anche lei, lui pure, avevano il loro figlio che era nato, Salomone, era già cresciuto, però il male che è stato, voi sapete, quando uno prepara una bomba con una miccia molto lunga, tu accendi la miccia, ma dopo la bomba magari esplode dopo 20 anni, e allora il nostro rischio è quello di non ricordarci più di aver acceso la miccia 20 anni prima. Sono delle micce a lunga combustione, no? Uno non si ammala subito di qualche malattia come l'AIDS eccetera, arriva dopo, è una bomba con miccia lunga, no? E quindi con tutte le, anche qui tutte le malattie che ci prendiamo spesso perché ci siamo trascurati, non è che ti vengono fuori dall'oggi al domani, trascina, alla fine, come dice Shakespeare, si paga tutto, misura su misura, tutto, non, tutto ciò che fai di male, poi comunque anche il male contro te stesso, ricordiamoci, non è soltanto il male che facciamo contro gli altri, è anche il male che facciamo contro noi stessi. Quando noi non ci vogliamo bene, non ci rispettiamo, è chiaro che anche lì accendiamo delle micce molto lunghe, ma poi la bomba prima o poi esplode, quindi c'è questo. Ecco, allora dice, abbiamo visto questo, è un grido: Signore liberami, c'è la persecuzione, chi è che mi perseguita? Chi mi persegue in questo caso, se noi diamo per buono che siamo durante la rivolta di Assalonne, chi mi perseguita è un figlio, e questo figlio è terribile, pensate come viene presentato, è un leone che lacera, è uno che sta cercando di sbranarmi. Ed ecco la consapevolezza di Davide: Signore, certo ho sbagliato, ho commesso una colpa, certo se ho sbagliato sono disposto a pagare, vorrei pagare tutto. Ricordate che Davide scappa di fronte al figlio, tutti gli dicono ma affrontalo, combattilo, e lui preferisce invece abbandonare la città, scendere piangendo e vestito di penitenza, piedi nudi, l'erta dell'orto del Monte degli Ulivi, e mentre sta salendo, scendendo, sale, poi scende, perché stasera sta andando, viene insultato e lui non risponde neanche agli insulti. Questo Davide dice, certo, se lui mi maledice, che questo beniaminita mi sta maledicendo, che era uno dei discendenti di Saul che lo maledice, dice, anche se lui mi maledice, probabilmente si riferisce a questo episodio, se lui anche mi maledice, sarà per la mia... Per la mia penitenza ho fatto del male, e lasciate che lui, vuol dire che Dio gliel'ha suggerito di farlo, quindi Signore ripagami pure, no, se ho fatto qualcosa di male. È chiaro che Davide qui mette le tre cose di cui lui si rende conto, dice forse ho usato, ho iniquità nelle mie mani, ho ripagato l'amico col male, forse ho spogliato a torto i nemici, cioè sono stato esagerato, ricordate quando uno faceva una guerra, normalmente i nemici venivano spogliati, no? Si portava via le prede di guerra, venivano chiamate così. E allora dice, se ho fatto questo, forse ho esagerato, Signore, se è così, allora che l'avversario davvero mi perseguiti e mi raggiunga e mi metta a rischio addirittura tutta la mia vita, tutto il mio senso. Però ecco, la consapevolezza è dire, però Signore, io non ho questa consapevolezza. E allora ecco l'invito al Signore. Signore, guarda che non è soltanto un nemico, ma è tutta una serie di nemici che mi stanno inseguendo. Chi sono questi nemici? Cioè, in fondo, Davide, se è lui l'autore di questo Salmo, sta immaginando la scena di un processo, una specie di Dio che convoca un'assemblea, un'assemblea, un giudizio. Questo giudizio è il giudizio sui popoli, è un giudizio, chi sono i popoli? Ricordate che i popoli nella lingua ebraica si dice i goyim, e goyim non vuol dire solo popoli, vuol dire pagani, vuol dire quelli senza Dio, vuol dire soprattutto anche i pagani sono quelli che servono gli idoli. Allora immagina che Dio mette in piedi una specie di giudizio, c'è un'assemblea e intorno a questa assemblea di tutti i popoli Dio si siede a giudicare, ma non è il giudizio che capovolge le situazioni, la tzedekah di Dio che capovolge le situazioni, ma piuttosto è il giudizio processuale questo. E finalmente, cioè, diamo a ciascuno il suo, no? Signore, io ti invito, mi sembra che stai dormendo, mi sembra che tu adesso sei assente, dove sei, Signore? Perché non intervieni? Perché permetti che il male prevalga? Allora, il male in fondo è paragonato a tutti i popoli pagani, a tutta l'idolatria, eccetera. Tutte le cose negative che ci succedono, c'è una specie di processo che Dio sta istituendo e in questo giudizio Dio si siede, è lui il giudice, giudice giusto, è l'Altissimo che è giudice giusto, lui giudica i popoli e li giudica tutti secondo giustizia, è lui che vede dove sta l'innocenza. Qui viene in mente un po', possiamo già vedere anche una lettura cristologica, no? Cosa dice Gesù? Non giudicate, lasciate a Dio il giudizio. Quindi Davide qui sta dicendo esattamente la stessa cosa. Signore, lascio a te il giudizio, perché noi non riusciamo a vedere dove sta il bene, dove sta il male. Noi vediamo soltanto un episodio, vediamo soltanto la punta dell'iceberg. E spesso da questo 10% che vediamo giudichiamo il 90% che non vediamo. Allora è meglio lasciare tutto a Dio il giudizio, lasciamolo a Lui. Lui sa, Signore, alzati, sii tu a dire l'ultima parola. In fondo chi era il giudice? È l'uomo che nel momento del processo dice l'ultima parola e quindi dice dove sta, chi è che deve pagare i danni e chi è invece colui che ha subito ingiustamente. E allora dice, Signore, alzati, sarai tu, sei tu che giudichi i goyim, cioè coloro che si comportano contro la tua tzedekà. Quindi prima di tutto giudica i popoli, prima cosa, seconda cosa poni fine al male. Basta, Signore, sei solo tu che puoi fermare il male. Ancora una volta viene in mente Padre nostro, no? Liberaci dal maligno, liberaci dal male, oppure non permettere che la tentazione prevalga su di noi, cioè fa che il male non sia più forte di quello che noi non possiamo sopportare. E poi soprattutto la cosa più interessante non è soltanto distruggere il male, ma rendi stabile il giusto. Cioè, Signore, fa che il giusto non perda il coraggio, perché in fondo in questa lotta il rischio è che noi ci lasciamo prendere dallo scoraggiamento e dalla rassegnazione. Tanto che serve fare il male, fare il bene, è sempre il male che la vince, no? C'è un proverbio milanese che diceva che il diavolo difende i suoi, no? E allora è chiaro che in questo momento dice, beh, allora se a questo punto il Signore ci lascia precipitare, sarà meglio che ci tiriamo indietro. E invece no. E invece qui dice, Signore, guarda, non devi permettere, perché tu sei giusto. E poi si conclude, non so se avete notato, si conclude con un atto di fede. Non dice, Signore, guarda, io non so più neanche se ci sei, se sei poi così giusto come si dice, eccetera. No. Il mio scudo è presso Dio, che vuol dire è Lui il mio scudo, è Lui che mi difende. Signore, sono sicuro di te. Ancora una volta, vedete la fede, no? La fede come abbandono. Anche qui viene in mente ancora il Getsemani, se volete, no? Padre, il male sta prevalendo, il nemico mi insidia, mi sta accendendo dentro paure e angosce. Ricordate il terrore di Gesù che suda sangue, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Io so che tu sei con me, so che tu sei l'ultimo, sei colui che ha l'ultima parola da dire. Lui è il mio scudo, viene in mente ancora Giobbe, se volete, no? Ma io so che il mio Goel è vivo. Viene tradotto il mio Redentore è vivo, no? A noi Redentore cosa si fa? Ci viene in mente Gesù Cristo, ma in realtà è una parola non tradotta, in latino è Redemptor, e viene dalla parola emere, che vuol dire comprare, re, cioè uno che mi ricompra, cioè io sono stato sequestrato, venduto come schiavo, ho perso la mia libertà, e lui cosa fa? Lui mi ricompra. San Paolo dice siamo stati comprati a caro prezzo. Allora, quando Giobbe dice il mio, in realtà in ebraico è il mio Goel. Che cos'era il Goel? Quando uno veniva accusato e cadeva in processo perché non aveva pagato un debito, perché veniva accusato di qualunque altra cosa, prima che venisse pronunciata la sentenza e dopo aver fatto tutta l'esame di tutti i testimoni pro e contro, veniva ascoltato quello che viene chiamato il Goel, cioè era il parente più prossimo di colui che era accusato, che aveva il diritto di dire l'ultima parola e dire ok, pago tutto io, lo lascio andare, lasciatelo andare, sono io che pagherò, se lui deve pagare pagherò io al suo posto. E allora Giobbe, quando si sente schiacciato e sembra che tutto sia finito, dice, però lui dice, ma io lo so, sono sicuro che anche sulle mie ceneri, anche se io verrò schiacciato, io lo so che il mio Goel è vivo, cioè c'è uno, il mio parente prossimo, che è Dio, è lui che pagherà per me. E qui si sente, no, tu sei il mio scudo, l'Altissimo è il mio scudo. E qual è il compito del mio scudo? È quello di salvare i retti di cuore. Cioè tu sei uno che si preoccupa, cioè il bene non può essere tradito. Tu che vuoi il bene, tu che sei tutto bene, tu che sei solo amore, è chiaro che qui si vede, no? Il Padre mio, non abbiate paura. Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, ricordate ancora il Vangelo, no? Il mio Padre non vi darà lo Spirito Santo se voi lo chiedete, no? È questo sapere che il Padre ti dà sempre il meglio, malgrado tutto, magari non ti dà quello che tu gli stai chiedendo immediatamente, tu magari gli stai chiedendo un sasso credendo che sia un pane. Voglio il pane e invece è un sasso. Ma lui ti dà il pane che vuoi, non il sasso che hai chiesto. Tu magari vedi un serpente e credi che sia un'anguilla, voglio il pesce, dice no, attenzione, non ti do il serpente che mi hai chiesto, ma ti do invece il pesce che tu mi hai domandato. Tu indichi il serpente, ma vuoi il pesce. Ebbene, io ti do ciò che è bene per te. Cioè questo Dio che sa qual è il nostro bene, qual è la strada che ci porta alla vita e non alla morte. Ecco allora questo atto di fede, no? È l'atto di fede di Cristo, è l'atto di fede di Davide, se è Davide che ha scritto questo, è sempre un grande sé, perché in fondo i salmi sono stati attribuiti più che non sappiamo qual è l'autore autentico, qualche volta c'è qualche autore dei nomi che noi non sappiamo, però qui è uno di quelli attribuiti a Davide. E allora questo Dio che quando Dio interviene, interviene nel giorno in cui lui finalmente vuol far giustizia. Cosa fa? È questo Dio che torna ad affilare la spada, a tendere l'arco, che prepara strumenti di morte, ma per chi? Per coloro che vogliono il male, cioè Dio distrugge il male, il nostro Dio più forte del male, lo distrugge, le sue frecce sono più potenti di quelle del male, perché sono frecce d'amore. Ricordate che sempre, a me viene in mente Santa Teresa d'Avila, no? La scena della trasverberazione, quando lei dice che ha sentito come una freccia di fuoco che penetrava nel suo cuore. Ecco, qui a me, quando ho letto queste, che i suoi dardi trasforma in bracci roventi, certamente viene in mente questo Dio che riesce a togliere il male, ma infiammandoti d'amore. La specialità di Dio non è quella di distruggere i malvagi, ma di trasformare il male in bene. Pensate a San Paolo. San Paolo, chi era? Era un uomo che ha perseguitato la Chiesa, ma si è incontrato con le braccia roventi che Dio ha sparato nel suo cuore, insomma. No? Tu credevi di distruggere e guarda che io ti rendo costruttore. Tu credevi di andare in giro ad appiccare incendi, ma il mio incendio, che è d'amore, è più forte del tuo. A me piace leggerlo così, non so se vi piace, perché è questa l'ira di Dio, capite? È l'ira contro il male a tal punto che lui riesce a ribaltare il male, fatto trasformarlo in bene. Il male rimane male, non è che dire, ma se uno mi ha fatto del male, poverino, no, il male è male. Però Dio è capace di far nascere il bene anche dal male. Pensate a Sant'Agostino. Perché va a finire a Milano? Ma perché Simmaco, che era il prefetto dell'Urbe a Roma, quando lui è arrivato là, Agostino se n'è venuto via da Tagaste, perché lui era insegnante, quindi insegnava retorica, quindi potevo dire italiano, lettere, no, eccetera, in Africa, e dice, vengo via, vado a Roma, perché almeno lì saranno degli alunni, quei miei alunni sono distratti, non ne frega niente, io insegno lì, boh, vado a Roma, no? La città. E a Roma, certo, non solo erano uguali agli altri, ma in più questi non pagavano neanche il professore, e quindi ancora peggiorato. E quindi decide di cambiare, e il prefetto dell'Urbe, Simmaco, che era pagano e che stava facendo di tutto per rimettere nel Senato la statua della Dea Vittoria, perché voleva ripristinare il paganesimo, Simmaco dice, no guarda, un bel posto per te, si è resa vacante la cattedra a Milano, e sapendo che Agostino era un buon predicatore, era un buon retore, sapeva parlare bene, dice, lo mando a quella brutta figura di Ambrogio, che mi sta rendendo difficile la vita qui, perché io voglio che l'imperatore approvi la statua della libertà e lui mi sta facendo guerra, lo mando là e vedrà che bella cotica per i suoi denti, bella dura, e Agostino va e si converte, ecco, capite? No? Questa è la genesi dei fini, no? Capite? Con il fratello di Giuseppe, vendiamo nostro fratello, lo mandiamo in Egitto, così non si avverano i sogni, ed è proprio perché ha venduto per l'Egitto che si avverano i sogni. Questo si chiama l'eterogenesi dei fini. No, fai di tutto perché non si avvera una cosa, e proprio perché l'hai fatta si avvera. Ecco, Dio si prende gioco di noi, no? Questo Dio che sa, siccome lui vuole il bene a tutti i costi, riesce a ribaltare tutto. Ecco la tzedekah di Dio, la giustizia di Dio, questo ribaltamento. E quindi questo Dio che con i suoi dardi, questi dardi diventano bracci roventi, Mentre invece cosa fa l'empio? L'empio cosa fa? Produce iniquità, concepisce malizia, partorisce menzogna, no? Una specie, una sequenza dietro l'altra, no? C'è il calcolo e poi c'è lo sviluppo progressivo e poi il parto, la menzogna, si arriva al parto. E poi cosa fa? Ma tutto quello che fa, vedete, scava un pozzo profondo, una specie di trappola per far cadere dentro gli altri, ma poi si è dimenticato dove l'ha nascosto e ci cade dentro lui, no? Perché insomma è sempre l'autogol, no? E poi ha una malizia e lui, a furia di diffondere malizia, la malizia ricade sul suo capo, la violenza gli ricade sulla testa, ecco la conclusione. Oh, loderò Yahweh per la sua giustizia, canterò il nome di Dio, l'Altissimo. È molto bello, no? Quindi, sono contento, Signore, so che Tu hai l'ultima parola, so che Tu sei colui che ribalta tutto, perché non permetti che il male dica l'ultima parola e che prevalga. E anche questo, pur essendo, capite, era un salmo di lamento, e poi diventa un salmo di lode, di ringraziamento. Ecco questo ribaltamento. Quando tu ti metti davanti a Dio e gridi a Lui, certamente in quel momento il Signore ti consola, perché il Signore fa la piaga, ma la guarisce. Non c'è nessun uomo che sia in grado di fare questo, Lui sì. Lui è colui che non ha paura del male, perché lo vince. Non ha paura dell'ingiustizia, perché la supera. Perché l'amore è più forte del male. Ecco, detto questo, penso che possiamo leggerlo insieme. Vedete, io penso, quando noi impariamo ad amare i salmi, sappiamo anche quale preghiera pregare e dire nei momenti in cui stiamo vivendo situazioni simili, no? Quindi possiamo vedere già come l'ha pronunciato Davide, o comunque l'autore, come l'ha pronunciato Gesù, e poi vediamo già come la pronunciamo noi, in quali situazioni noi viviamo, anche noi, difficoltà, angosce, incomprensioni, minacce e trappole. Yahweh, mio Dio, in te mi rifugio, salvami da chi mi perseguita e liberami, perché egli non mi laceri come un leone, non mi sbrani senza che alcuno mi liberi. Yahweh, mio Dio, se ho commesso una colpa, se c'è iniquità nelle mie mani, se ho ripagato il mio amico col male, se ho spogliato a torto i miei nemici, l'avversario mi insegua e mi raggiunga, calpesti a terra la mia vita e trascini nella polvere il mio fegato. Sorgi, Yahweh, nel tuo sdegno, levati contro il furore dei nemici, svegliati, o mio Dio, e ordina il giudizio. L'assemblea dei popoli ti circondi, dall'alto siediti contro di essa. Giudica i popoli, Yahweh, e giudica me secondo la mia giustizia, Yahweh, secondo la mia innocenza, Altissimo. Poni fine al male degli empi, rendi stabile il giusto, Tu che scruti reni e cuore, Dio giusto. Il mio scudo è l'Altissimo Yahweh, che salva i retti di cuore. Dio è giudice giusto, Dio ogni giorno si adira. Ecco, torna ad affilare la spada, a tendere e a puntare il suo arco. Si prepara strumenti di morte, arroventa le sue frecce. Ecco, l'empio produce iniquità, concepisce malizia, partorisce menzogna, scava un pozzo profondo e cade nella fossa che ha fatto. La sua malizia ricade sul suo capo, la sua violenza gli piomba sulla testa. Loderò Yahweh per la sua giustizia, canterò il nome di Dio altissimo.